Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora torniamo a quello che spero sia il ristoro della parola di Dio. Stiamo parlando della dottrina dell'elezione, scelti da Dio, chi ha scelto chi. E questo argomento non è privo di controversie, come ben sapete. La dottrina dell'elezione sovrana, la verità della predestinazione, è molto discussa e la maggior parte delle discussioni possono degenerare in qualcosa di molto acceso. Infatti, dire che ci sono persone che odiano l'idea della predestinazione non è un'esagerazione. Ci sono persone che odiano il pensiero dell'elezione divina, della scelta divina. Infatti, ci sono alcune persone che dicono che questa dottrina è demoniaca, che la dottrina stessa è satanica. È un tale affronto al loro senso di equità e di ciò che ritengono essere corretto, che ci sono persone che si definiscono cristiani, che però vedrebbero questa dottrina come una verità che proviene dal nemico di Dio e non da Dio stesso. Per molte persone, razionalmente, sembra ingiusto che Dio scelga chi sarà salvato. Per altre persone, invece, è emotivamente difficile accettare e sopportare il fatto che Dio abbia deciso chi salvare. E per altre persone ancora, forse per le stesse persone delle prime due categorie, sembra una sorta di attacco al libero arbitrio, alla scelta umana, che molti sono convinti sia una sorta di diritto umano. Ed io capisco certi sentimenti. È una dottrina difficile da accettare. Tutti noi che siamo giunti a comprendere ciò che la Bibbia insegna riguardo alla dottrina dell'elezione hanno dovuto affrontare gli argomenti razionali che affermano non sembra giusto, non sembra equo, non può essere così, e tutti noi abbiamo dovuto affrontare le questioni emotive del che tragedia, che tristezza, il fatto che Dio lasci da parte alcuni peccatori. Abbiamo tutti dovuto confrontarci con il fatto che, pur avendo volizione e scelta, alla fine dei conti non siamo indipendenti da Dio. Quindi io capisco come vi sentite, capisco come pensate, capisco tutte queste cose, perché nessuno arriva ad una comprensione biblica della dottrina dell'elezione sovrana senza affrontare quei problemi. Però di nuovo, ciò che soddisfa la mia ragione, ciò che soddisfa le mie emozioni e ciò che soddisfa il mio senso di libertà non è il determinante della verità. E quindi dobbiamo tornare a quel punto. Io non sono Dio. Ed anche se le cose potrebbero non aver senso per la mia ragione è caduta. E seppur molte cose non hanno senso in luce alle mie emozioni, le mie emozioni sono corrotte, e seppur non tutto sembra aver senso in luce al mio senso di libertà, anche la mia libertà è caduta. Ed una cosa che non farò, e che nessuno di noi veramente dovrebbe voler fare apertamente, è formare Dio a nostra immagine. Non possiamo progettare Dio in modo che si adatti alla nostra ragione, alla nostra emozione, la nostra libertà. Non possiamo progettare Dio per essere ciò che pensiamo dovrebbe essere, e non possiamo progettare Dio per agire come noi pensiamo dovrebbe agire. Eppure, ci sono alcuni che sembrano essere abbastanza audaci da tentare la cosa, sembrano essere affatto turbati dal fatto che, respingendo la dottrina dell'elezione divina, della predestinazione, hanno creato un Dio che non è di fatto il Dio della Bibbia. Il Dio della loro creazione potrebbe essere più ragionevole o più comodo, potrebbe adattarsi meglio ai loro istinti, però il fatto è che quel Dio che si sono creati non è il vero Dio. Ed una falsa rappresentazione di Dio, una qualsiasi corruzione, una qualsiasi diminuzione di Dio, significa quindi creare un Dio nella propria mente che non è il vero Dio vivente, e tali false rappresentazioni inevitabilmente corrompono la nostra adorazione, corrompono il nostro servizio a Lui e possono essere persino blasfeme oltre che ignoranti. Un'illustrazione di questo da un'altra area che riguarda la natura di Dio sarebbe quella della creazione. Se credete nell'evoluzione, se rifiutate l'idea che Dio abbia creato l'universo in 6 giorni, se non accettate quello come un fatto, ma credete che ci sia una sorta di processo evolutivo in corso, non fate altro che sottrarre un po' della gloria di Dio, giusto? Perché Dio deve essere glorificato come creatore. E di fatto che il tempo sia inspiegabilmente spezzato a parte della creazione in periodi di 7 giorni è un promemoria costante che Dio ha creato tutto in 6 giorni. Non c'è altro motivo per suddividere le cose in periodi di 7 giorni. Però la vita stessa è un promemoria costante dei cicli del tempo, che Dio è il creatore e che Dio deve essere onorato come tale, e sostenere il fatto che in qualche modo ci sono altre forze, o ci sono in qualche modo altre forze operative nella creazione, oltre a quelle che la scrittura attribuisce a Dio, significa sminuire la sua gloria. Qualsiasi corruzione della natura di Dio vi porta ad un livello inferiore alla realtà di Dio e quindi corrompe il culto, perché corrompe la nostra comprensione di chi è Dio. Abbiamo la ragione. E la ragione, secondo Romani 1, ci permette di concludere che c'è un Dio. Abbiamo l'emozione. E l'emozione ci dà la facoltà di relazionarci gli uni con gli altri, qualcosa che gli animali e le piante non hanno, e l'emozione ci dà anche il privilegio di relazionarci a Dio. Ed abbiamo anche la volontà, agiamo in un certo senso con una certa libertà. Però la nostra ragione è caduta quando Adamo è caduto, e le nostre emozioni sono cadute quando Adamo è caduto, ed anche la nostra libertà è caduta quando Adamo è caduto, e quindi tutte le nostre facoltà, sebbene ci siano ancora degli elementi residui di quelle facoltà date ad Adamo prima della caduta, tutte le nostre facoltà sono state in un modo o nell'altro corrotte. La nostra ragione è corrotta dalla carne, la nostra emozione è corrotta dalla carne e la nostra volontà, la nostra libertà è stata certamente corrotta dalla carne. Pertanto, per far sì che la ragione e l'emozione e la volontà funzionino come Dio vuole che funzionino, non possono essere lasciate a sé, perché sono cadute. Devono essere portate sotto l'autorità di cosa? Della scrittura. Ciò che è veramente ragionevole non è ciò che ci sembra ragionevole, e ciò che è veramente soddisfacente potrebbe non essere ciò che ci pare esserlo. E ciò che è veramente un'espressione della nostra volontà potrebbe non essere ciò che la nostra volontà caduta desidera di più. Potrebbe essere solamente ciò che la nostra volontà caduta desidera di più. L'unico modo per avere una prospettiva non corrotta di Dio è andare ad una fonte non corrotta. Quale sarebbe la parola di Dio? E così, in ogni questione che riguarda Dio, andiamo alla scrittura. Ed io capisco che l'idea che Dio scelga le persone per la salvezza sia una cosa difficile da accettare. E io capisco che sia difficile razionalmente parlando, perché siamo così preoccupati di ciò che ci pare essere giusto secondo la nostra comprensione equo, e capisco che sia una cosa difficile emotivamente parlando e cercare, per quanto riguarda la libertà della volontà umana, però rinnegare la dottrina dell'elezione o rinnegare la dottrina della predestinazione non cambia nulla, perché se io dicessi che voi potreste andare in cielo in base alla vostra scelta, non a quella di Dio, che siete voi i determinatori del vostro destino eterno, che tutto questo dipende da voi, che Dio lo lascia completamente a voi, la prossima domanda sarebbe: quindi Dio sa cosa farai? E la risposta a quella domanda deve essere sì, sa cosa faremo, perché Egli conosce tutto. E perché ha già un libro dall'eternità in cui i nomi di tutte le persone che avrebbero creduto sono già stati scritti, quindi Dio già conosce la cosa, e quindi la domanda diventa: bene, se sapeva che non avresti creduto, perché ti ha creato? Cioè, voglio dire, non si sfugge mai veramente al dilemma, giusto? E qualcuno potrebbe venire e dire, come fanno quelli della teologia aperta, sai, non è che lo sa, e quindi se veramente non lo sa, allora per carità, perché non lancia semplicemente tutto al vento come un mucchio di soffioni e lascia che cada dove cade? Sicuramente doveva sapere come sarebbe andata a finire la cosa, in modo terribile. Sicuramente sapeva di aver cacciato Satana dal cielo, sicuramente sapeva che un terzo degli angeli era caduto con lui, sicuramente sapeva cosa stavano facendo nel giardino dell'Eden, sicuramente sapeva tutto quello. Quindi perché avrebbe mai lasciato passare una cosa del genere? Perché mai avrebbe persino creato la razza umana con la minima possibilità dell'inferno? Non si riesce veramente mai a sfuggire alla questione. Alla fine, una cosa è chiara, Dio non ha mai, mai pianificato di salvare tutti. E potresti chiedere, come fai a saperlo? Perché non tutti sono salvati. Quindi Dio non poteva aver pianificato di salvare tutti, altrimenti tutti sarebbero stati salvati, giusto? Perché Dio può fare tutto ciò che si propone di fare, non è vero? Quindi la domanda è, perché Dio passa oltre alcuni e ne sceglie altri? E la risposta è, per la sua propria gloria. Romani 9, di nuovo, ci dice che Dio è glorificato nella sua ira, così come nella sua misericordia. Ora, questa è una questione enorme, però rinnegare la dottrina della predestinazione o dell'elezione non risolve il problema. Una cosa è chiara. Dio non ha determinato di salvare tutti. Questo è chiaro. Gesù lo ha detto quando disse: molti sono sulla larga via che conduce alla distruzione. E quindi la domanda è se Dio, nel suo proposito perfettamente giusto, santo e sovrano, ha determinato di salvare alcuni. Con quali mezzi ha deciso di farlo? Ha deciso di farlo semplicemente lasciando la scelta al caso o ha fatto la scelta lui stesso? Beh, per prima cosa, sappiamo che ha deciso di non salvare tutti. Questo lo sappiamo, altrimenti non ci sarebbe alcun inferno eterno e non ci sarebbero pochi, tra virgolette, che trovano la via della vita eterna. Quindi l'unica domanda rimanente è chi ha scelto chi? Le persone scelgono Dio o Dio sceglie le persone? E la risposta si trova dove? Nella Bibbia. Nella Bibbia. L'ultima volta vi ho dato una lunga lista di testi scritturali perché è molto importante per aiutarvi a comprendere che questa dottrina non è isolata. Ora lasciate che ve ne dia altri, va bene? Deuteronomio 10, 14 e 15. Deuteronomio 10, 14 e 15. Voglio mostrarvi che ovunque andiate nella Bibbia incontrate questa stessa verità. Questo è quello che dice. Parlando di Israele, Dio disse: ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene. Ora, questa è una dichiarazione dell'autorità suprema di Dio. Egli controlla tutto l'universo. Tuttavia, soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Poi, dopo di loro, fra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi si vede. Ora, quello che Mosè sta scrivendo lì, in Deuteronomio capitolo 10, è che il Signore possiede tutto, tutto nei cieli e nei cieli dei cieli, tutto sulla terra, tutto ciò che esiste appartiene a Dio. E tra tutto, Dio ha scelto voi, la discendenza di Abramo, ed ha posto il suo affetto su di voi per amarvi al di sopra di tutti i popoli. Ha fatto una scelta e con quello ha trascurato il resto delle nazioni. Questo non è qualcosa di straordinario nell'era del Nuovo Testamento, questo è il modo in cui ha sempre operato. Ha persino scelto Abramo. Nel Nuovo Testamento, in Matteo 11, 27, Gesù dice: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E poi c'è questa frase importante: e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, né alcuno conosce il Padre se non il Figlio. Ascoltate qui: e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. L'unico modo in cui conoscerete mai Dio Padre è se il Figlio vorrà rivelarvelo. Tutte le prerogative appartengono alla Trinità, tutte le prerogative appartengono a Dio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vuole rivelarlo. In Matteo capitolo 22 versetto 14 leggiamo: molti sono chiamati, ma pochi sono chi? Gli eletti. Non so come potrebbe essere più chiaro di così. Molti sono chiamati, c'è un invito al Vangelo che è vasto ed ampio, però pochi sono gli eletti. In Marco al capitolo 13, ed è importante che trattiamo questi passi perché sono cruciali nel diffondere questo insegnamento nel corso di tutta la scrittura. Marco 13:20, Gesù sta parlando del tempo futuro della tribolazione e dice: se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe, ma a causa dei suoi eletti, ma a causa di coloro che egli ha scelto. Eccoli lì, chi ha scelto? Egli ha scelto noi, ha abbreviato i giorni per quello. Nel tempo della tribolazione ci saranno cose terribili in corso, giudizi in tutto il mondo, ed il tempo è stato abbreviato, è molto breve, sarà molto breve, altrimenti nemmeno gli eletti li potrebbero o li potranno sopravvivere. A motivo non di tutti, non del mondo intero, ma a motivo degli eletti, coloro che egli ha scelto. Nell'undicesimo capitolo di Romani, e non vi sto dando tutte le scritture che mi sono annotato, ma queste sono importanti. Romani capitolo 11 al versetto 4, ma che cos'è che gli risponde la voce divina? Parlando di Elia e di profeti di Baal: mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Cos'è che sta dicendo Dio? Sapete, Elia nella sua vita era lì a confrontare i profeti di Baal, e poi iniziò in qualche modo a sentirsi come se fosse l'unico rimasto e che non c'era nessun fedele al Signore. Versetto 3: io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ricordate, lo stavano seguendo, e poi c'era Jezebel, e lui scappò fuori dalla città ed andò nel deserto e chiese a Dio di togliergli la vita perché l'avrebbero ucciso comunque, e quindi pensava di essere l'unico rimasto. Però la risposta divina nel versetto 4 è: io mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Io li ho scelti e li ho protetti. Quindi il versetto 5 spiega la cosa. Così, anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia. C'erano 7000 persone fedeli a Dio che avevano creduto nel tempo di Elia e che Dio aveva scelto e conservato, ed anche nel presente, quando Paolo stava scrivendo, così come in ogni tempo ed anche al giorno d'oggi, c'è e c'era e c'è e ci sarà un residuo secondo la scelta della grazia di Dio. È una scelta. Versetto 7: che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, ma coloro che sono stati scelti, gli eletti, lo hanno ottenuto, gli altri sono stati induriti. Gli eletti l'hanno ottenuto. Quelli che non erano eletti sono stati induriti. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere ed orecchie per non udire, fino a questo giorno. Linguaggio molto forte sulla scelta sovrana. Seconda Timoteo 2:10. Paolo dice, comprendendo questa dottrina e credendola con tutto il suo cuore, disse: perciò io sopporto, lui scrisse quelle epistole ai Romani, ma dice in 2 Timoteo 2:10, perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù. Perché sopporti tutto quello che sopporti, Paolo? Perché mai? La vita era così difficile? Parla di soffrire come un buon soldato di Gesù Cristo. Poi al versetto 5 compete come un atleta con fatica, versetto 6 lavora come un contadino laborioso, voglio dire, tutto era sacrificio. Il versetto 9 parla di soffrire persino fino a portare le catene come un malfattore. Perché mai? Perché lo permetti? Per questa ragione, io sopporto ogni cosa per amore degli eletti. È inequivocabile. Dio ha i suoi eletti. E la loro elezione deve essere confermata dall'ascolto del Vangelo. In Giacomo 1:18, 18. Anzi, iniziamo dal versetto 17. Questo è un bel versetto, lo conoscete bene. Giacomo 1:17. Ogni cosa buona ed ogni dono perfetto viene da dove? Ora, qual è che sarebbe il dono migliore che potrebbe mai discendere dal cielo? La salvezza, no? Ogni cosa buona, e la cosa migliore sarebbe la salvezza, il dono perfetto, il dono della perfezione spirituale, viene dall'alto. Tutto. Discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Tutto ciò che è buono, e la salvezza ovviamente sarebbe al primo posto, proviene da Dio, dice. E così al versetto 18 ci viene detto: ed egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché possiamo essere la primizia delle sue creature. L'ha fatto lui, è venuto dal cielo come l'esercizio stesso della sua volontà, ci ha generati e l'ha fatto tramite la parola della verità, ovvero tramite il Vangelo. Giacomo capitolo 2, versetto 5. Giacomo 2, 5. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo affinché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano. Perché la maggior parte dei credenti sono poveri? Perché? Cosa? Perché Dio ha scelto i poveri. È quello che dice. Dio ha scelto i poveri. Non ha forse Dio scelto i poveri di questo mondo? E poi in Apocalisse 13:8 e 17:8 ci viene detto che i loro nomi furono scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, per una decisione che Dio stesso ha preso. Guardate 2 Timoteo 2:19, e questa è solamente l'introduzione, 2 Timoteo 2:19, questo è il fondamento fermo della vostra salvezza. Però, tornando indietro, ci sono al versetto 18 persone che sono allontanate dalla verità, sconvolgendo la fede di alcuni, tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo. Dio ha posto un fondamento che non si muoverà. E cos'è che c'è su quel fondamento? Ecco cosa c'è. È come se fosse il fondamento della Chiesa, il grande fondamento della Chiesa. Cos'è che c'è su quel fondamento? Queste parole: il Signore conosce quelli che sono suoi. Il Signore conosce quelli che gli appartengono. Egli conosce i suoi. Tornando a Giovanni capitolo 3, che è un terreno molto familiare per qualsiasi studente del Vangelo e della Bibbia, tornando lì leggiamo questo. Gesù in Giovanni 3:3 dice: in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Stava solamente seguendo la metafora, ovviamente sapeva che Gesù stava parlando in modo spirituale, lo sapeva. Stava solamente chiedendo: com'è possibile? Ed ecco qui la risposta. Una risposta incredibile, cioè Gesù non dice: sai, devi recitare questa preghiera, devi fare questo, quest'altro. No, disse: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Cioè questo non accadrà senza lo Spirito Santo. E quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se io ti dico: devi nascere di nuovo. Ogni volta che questo accade, ovunque accade e da chiunque accade, accade per opera dello Spirito Santo. È una nascita dall'alto. E nel versetto 8 dice: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. È incredibile? Il vento va dove vuole. Non possiamo mica dire al vento dove andare, vero? Abbiamo guardato a tutte quelle linee, non è vero? Laggiù, nel golfo, tutti gli uragani, nessuno sa o nessuno gli può dire dove andare. Va dove vuole e lo stesso vale per lo spirito. Va dove preferisce, soffia dove vuole soffiare, fa sovranamente ciò che vuole fare in qualsiasi vita voglia farlo. Ed alla fine riceve tutta la gloria. Voglio dire, riceve tutta la gloria. Lasciate che vi faccia girare a 1 Corinzi capitolo 1, così da poter illustrare questa cosa qui. Io penso che se avete a che fare con qualcuno che non gradisce la dottrina dell'elezione, se avete a che fare con qualcuno che non gradisce la dottrina della predestinazione, se avete a che fare con qualcuno che è quello che è conosciuto come un pelagiano o un arminiano, derivante da Arminio, che rinnegò questa dottrina, se avete a che fare con quelle persone, ecco qui un passo che dovrebbe veramente fermarli per bene. 1 Corinzi 1:26. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tanti tra di voi che sono sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Cioè, date un'occhiata alla congregazione. Siete lì, nella chiesa di Corinto, e dice: guardatevi intorno. Guardatevi attorno. Vedete quelli che sono stati chiamati efficacemente alla salvezza? Quanti dei sapienti del mondo ci sono? Quanti? Quanti dei potenti di questo mondo sono presenti? Quanti di quei nobili sono presenti? Quanta discendenza reale c'è nella vostra chiesa? Versetto 27. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le cose forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Perché? Cosa? Perché? Perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Lasciate che vi dico una cosa, amici miei. Gli arminiani, con questo passo, si trovano immersi in un torrente senza alcuna pala per muoversi. Qui sta dicendo che Dio voleva essere glorificato, che Dio voleva ricevere tutta la gloria, e nessuna persona potrebbe mai dire di gloriarsi nella sua salvezza e servì alla gloria di Dio meglio. Per lui scegliere gli stolti, i deboli, i disprezzati, i nulla e di nessuno di questo mondo. Ora, ascoltate, se i deboli e gli stolti avessero scelto Dio, questo passo non avrebbe alcun senso. Se i deboli e gli stolti avessero scelto Dio, allora chi riceverebbe il merito? I deboli e gli stolti, giusto? E quindi com'è che si pone fine al vanto umano? Trasforma l'intero passo in un'assurdità. E nel versetto 30 dice: ma grazie a lui, cioè a Dio, voi siete in Cristo Gesù, cioè siete in Cristo Gesù perché Dio lo ha fatto. E così nel versetto 31 dice: chi si vanta, quindi si vanti di che cosa? Del Signore. Cioè, vuol dire, è ovunque nella Bibbia. E questo passo non riguarda mica la scelta dell'uomo, non ha nulla a che fare con la scelta dell'uomo. E si tratta della scelta di Dio. E se riguardasse la scelta dell'uomo, allora com'è che pone fine al vanto umano? Vedete, trasformerebbe l'intero passo in un'assurdità totale. Bene, visto che ne stiamo parlando, torniamo a Romani 9. Romani 9. Cioè, queste cose sono delle ovvietà. Nei versetti, dall'8 al 13 parla di Giacobbe e Esaù, e poi giù nel versetto 13 dice: ho amato Giacobbe ed ho odiato Esaù. Versetto 11 dice: poiché non erano ancora nati i gemelli, Giacobbe ed Esaù, e non avevano fatto né il bene né il male, affinché il proponimento di Dio secondo la sua elezione, secondo la sua scelta, rimanesse fermo. Dio ha scelto Giacobbe non a causa di qualcosa che avesse fatto, non per alcun merito, non per alcuna opera buona, ma unicamente e puramente per il suo proposito. Non c'è nulla sul fatto che Giacobbe scelse Dio? E il versetto 14 sigilla la cosa. Guardate il versetto 14. Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia in Dio? Non sia mai. Capite l'importanza di quella domanda? Se fosse stato Giacobbe a scegliere, e se fosse la gente a scegliere, e se chiunque potesse scegliere, se fosse tutto a nostra discrezione, perché mai si dovrebbe difendere la giustizia di Dio? Giusto. Perché si dovrebbe mai dire: oh, non c'è alcuna ingiustizia in Dio? Voglio dire, se siamo noi a sceglierlo, perché mai Paolo dovrebbe preoccuparsi che potremmo pensare che Dio è ingiusto? Se dopo tutto è stata tutta la nostra scelta? Se Paolo sta dicendo che Dio sceglie solo coloro che lo scelgono, quello non sembra ingiusto, nessuno dovrebbe difendere la giustizia di Dio in quello? Voglio dire, nessuno lo accuserebbe mai di essere ingiusto se scegliesse semplicemente chi lo sceglie. Però Paolo sapeva che le persone avrebbero accusato Dio di ingiustizia, perché quello va contro il nostro ragionamento caduto quando sentiamo che è Dio a fare la scelta secondo il suo proprio proposito. E poi nel versetto 20 dice: chi sei tu, o uomo, che rispondi a Dio? Chi potrebbe mai rispondere a Dio? Nessuno dovrebbe mai azzardarsi di rispondere a Dio se egli scegliesse solamente chi lo sceglie. Ma il fatto che ci sono persone che sono così offese dal fatto che Dio sceglie, quelle persone gli rispondono. E lui dice: la cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il che fa capire il punto, giusto? Se Dio non fosse stato colui che ti ha fatto ciò che sei, non gli risponderesti così. Cioè l'argomento intero qui sarebbe un'assurdità totale se non fosse chiaro che questa è l'elezione divina. E questo solleva la questione della giustizia di Dio e solleva la questione dei diritti del vaso nelle mani del vasaio. Se fosse stata solamente una scelta umana e Dio sceglie solamente chi lo sceglie, non ci sarebbe alcun bisogno di difendere la giustizia divina, non ci sarebbe alcun bisogno di difendere la sovranità di Dio e di fare quello che vuole e quello che non vuole. Vedete, se rinnegate la scelta sovrana, se negate la dottrina dell'elezione, trasformate tutti questi testi o in assurdità o in vera e propria menzogna d'inganno. Ora, in Romani 11, alla fine c'è una dossologia che mette il tutto dove dovrebbe essere. Versetto 33, una dossologia gloriosa. Ed è proprio qui che dobbiamo fermarci, amici miei, giusto? Oh, profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio. Cioè capite che non possiamo mai sondare la profondità della conoscenza e della sapienza di Dio? Lo capite? Non sopravvalutatevi. Quello che potrebbe non sembrarvi ragionevole o emotivamente soddisfacente o quello che potrebbe non sembrar giusto o equo per la volontà e la libertà umana, cioè non capite forse che non potete nemmeno iniziare a sfidare con la vostra mente la profondità della sapienza e della conoscenza che appartengono a Dio e non sapete quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi ed inaccessibili le sue vie, non mettetevi mai nella posizione di mettere in discussione Dio. Versetto 34, infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? Cioè, voglio dire, la cosa è ridicola. Saresti pronto a dire a Dio quello che può o non può fare? E ciò che ti sembra ragionevole, emotivamente soddisfacente e giusto per la tua volontà umana? Avete dimenticato forse, versetto 36, che da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Ora, anche alcuni di voi che sono ancora un po', cioè che sono ancora un po' titubanti su questa dottrina, cioè io vi capisco, veramente, cioè ci vuole del tempo ad elaborare la cosa, e quando finiremo credo che la vedrete diversamente, però sapete, anche voi che magari state avendo qualche difficoltà con questo fatto qui, vi congratulate mai da soli per la vostra salvezza? L'avete mai fatto? Avete mai guardato al cielo ed avete detto: Dio, devi essere veramente orgoglioso di me, no? Le scelte che ho fatto, come ho deciso di abbandonare il peccato e di credere al Vangelo. Cioè, voglio dire, vi è mai passato per la mente? Avete mai pensato, sai, ah, guarda tutti questi stupidoni che mi circondano, che rifiutano il Vangelo, io sono abbastanza intelligente da vederlo per ciò che è. Oh, io l'ho accettato in pieno. Avete mai pensato, oh, guarda un po' tutta questa gentaglia. Ah, ma io ho trovato dei santi desideri in me ed ho perseguito il Vangelo. Non pensate così, no? E cos'è che dite a qualcuno che amate, che però è fuori da Cristo? Gli dite forse, dai, dai, svegliati, vieni, ah, cerca in fondo, usa le tue facoltà. Non parlate così, vero? Cos'è che fate quando volete che qualcuno sia salvato? Cosa fate? Pregate! Perché? State forse sperando che Dio li scelga se loro lo scelgono? E quando qualcuno viene salvato, a chi ringraziate? Vedete, siete tutti calvinisti in segreto. Capite che stavate affogando e Lui vi ha salvati? Eravate morti e Lui vi ha dato vita? Eravate ciechi e Lui vi ha dato la vista? Eravate sordi e Lui vi ha dato l'udito? Lo capite, vero? Ecco perché Tito 3,5 dice: Egli ci ha salvati. Ed è stato tutto per la sua potenza, per la sua volontà, secondo il suo proposito. Siamo venuti perché Lui ci ha portato. Non è stato al di fuori della nostra volontà, ha mosso la nostra volontà. E sapete, quando avete ascoltato quelle testimonianze stasera, avete sentito parlare di senso di colpa, non è vero? E avete sentito parlare di colpa, di convinzione, del senso del loro peccato, del desiderio di essere puri, del desiderio di essere perdonati, del desiderio della salvezza. Certo, certo. Avete sentito parlare di umiliare il proprio cuore? Avete sentito parlare della volontà di rinunciare alla propria vita, al desiderio di amare Cristo con tutto il cuore? Lui vi ha scelti. Lui vi ha salvati, ma non indipendentemente dallo Spirito Santo che ha attivato tutte quelle risposte spirituali vere. Il pentimento, l'umiltà, l'amore, la fame per la giustizia. No, avete scelto Lui perché Lui ha scelto voi. Per dirla con le parole di Giovanni, noi lo amiamo perché Lui ci ha amati per primo. È ineludibile nella parola di Dio, assolutamente ineludibile. Non viola la vostra libertà personale, la attiva. E quando vogliamo che qualcuno venga al Signore, preghiamo che lo Spirito Santo trasformi i loro cuori e li porti a Cristo, che l'uragano dello Spirito Santo attraversi la loro anima. Preghiamo che lo Spirito li renda disposti a ravvedersi e disposti a credere. Mai quando preghiamo in quel modo pensiamo che stiamo violando la loro volontà. Non preghereste mai così, Signore. Deve essere una loro decisione, deve essere una loro decisione. Quindi non interferire, non ti azzardare. Deve essere una loro decisione, devono farlo dal loro cuore. Sarebbe assolutamente assurdo pregare così. Sapete che nessun peccatore lo farebbe mai, a meno che lo Spirito non si muove. Quindi, il fatto che Dio ci abbia scelti è ovunque nella Bibbia. Non è che ci ha scelto perché sapeva che lo avremmo scelto, perché se non ci avesse scelto, non l'avremmo mai scelto. Vi ho detto quando abbiamo parlato della dottrina della perseveranza o della preservazione, della sicurezza eterna, che se io potessi perdere la mia salvezza la perderei. Beh, vi direi anche questo, se potessi perdere la mia salvezza la perderei 10 volte al giorno, ogni giorno. Non posso salvarmi né mantenermi salvato. Dio mi ha scelto, ha risvegliato il mio cuore e la mia volontà, li ha attivati e mi ha portato ad accoglierlo. Ora voglio tornare a quest'idea e tra 2 settimane avrò un pochino di più da dire, la parte buona, perché c'è una risposta che sta emergendo all'orizzonte. Ho menzionato che voglio parlare della teologia aperta. Alcuni dicono che Dio non può scegliere perché Dio non conosce. Ok? Una teoria davvero importante che è in circolazione. Dio non può scegliere perché Dio non conosce ed il motivo per cui Dio non sa è perché non c'è nulla da sapere, perché nulla è successo. Dicono, non può conoscere ciò che non è ancora accaduto. Meno quella è la loro opinione. Quindi sono creati un Dio che è diverso dal Dio vero e vivente, però comunque per logica dell'argomento Dio non può sapere ciò che non è successo, perché ciò che non è successo non è successo, non può esistere, quindi come può mai Dio conoscerlo? Questo è il loro argomento, in un certo senso si chiama ateismo aperto, Dio è aperto come tutti, Dio deve leggere il giornale mattino come tutti noi per scoprire un po' cosa sta succedendo. Quindi dicono Dio, il loro modo per uscire da questo trauma emotivo che la dottrina dell'evoluzione gli provoca, è dire che Dio non può scegliere nessuno perché non sa cosa faranno finché non lo faranno. Veramente. Quindi Dio non conosce il futuro. È così che scagionano Dio dalla responsabilità. Quindi com'è che Isaia 46,10 dice che Egli conosce la fine dal principio? Cosa significa? Oppure com'è che Isaia 41,21 e 22 o Isaia 44,7 ed 8 dicono che la sua conoscenza del futuro è ciò che lo distingue dai falsi dei? Oppure com'è che nella Bibbia egli predice gli eventi secoli prima che accadano? Com'è che è possibile, per esempio, che in Isaia 44,28 nomina Ciro come il sovrano che riedificherà Gerusalemme, eppure il nome di Ciro e persino la sua esistenza come essere umano dipendeva da una serie incredibilmente lunga e complessa di decisioni umane che separavano quella profezia dal suo adempimento? Com'è che faceva Dio a saperlo? Prima Re 13,2, Dio predice la nascita di Giosia 300 anni prima dell'evento, come faceva a saperlo? Ed in Seconda Re 19,25 afferma esplicitamente di aver ordinato e pianificato le vittorie militari degli Assiri molto prima che avvenissero. Dio predice l'oppressione volontaria degli egiziani sugli israeliti in Genesi 15,13, predice l'indurimento del cuore del faraone contro Mosè in Esodo 3,19, predice il rifiuto del messaggio di Isaia da parte degli israeliti in Isaia 6,9, predice la ribellione degli israeliti dopo la morte di Mosè, Deuteronomio 31,16, predice il tradimento volontario di Giuda contro Cristo, Giovanni 6,70-71, e così via, così via, così via. Ora, questi teisti aperti dicono, sai, Dio è davvero intelligente. è molto bravo ad analizzare le tendenze. E quindi riesce persino a prevedere con una certa precisione cosa potrebbe accadere, perché sa come stanno le cose, il che è assurdo. Non funziona così. Stiamo parlando di eventi profetici che sono il risultato di milioni di scelte umane. È ridicolo. Però lasciate che vi dica cos'è che rende il tutto ancora più ridicolo. Se Dio non conosce il futuro, siete pronti? Se Dio non conosce il futuro, non sa nemmeno che Gesù sarebbe morto. Il che è un problema. Ed è qui che tutta sta faccenda del teismo aperto va giù per lo scarico proverbiale. Atti 2:23 dice: Gesù fu consegnato ai suoi nemici secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Dio ha pianificato l'arresto di Gesù, Dio ha pianificato la crocifissione di Gesù, Dio ha forse pianificato il tutto nel dettaglio? Secondo Atti 4:28, fecero solo ciò che la mano ed il piano di Dio avevano predestinato che avvenisse. Questo è quello che ci viene detto in Atti 4:28. Dai! Non credereste forse che Dio stesse solamente reagendo a ciò che stava accadendo a Gesù nel mentre accadeva? Io credo che egli è l'agnello immolato prima della fondazione del mondo, non è vero? È quello che dice la Bibbia. Ora, se Dio non, se Dio non esercita potere, controllo sugli esseri umani e sulle loro azioni, e se Dio non controlla quelle azioni e non opera su quelle azioni per portarle al compimento del suo piano, e se Dio non ha nemmeno un piano perché non sa cosa sarebbe accaduto o cosa accadrà, come faceva quindi a sapere che Gesù sarebbe finito sulla croce? Se non conosce il futuro, come faceva a sapere che i giudei avrebbero collaborato? Come faceva a sapere che i farisei avrebbero collaborato? Come faceva a sapere se Pilato avrebbe collaborato? Come faceva a sapere che Giuda avrebbe collaborato? Come faceva a sapere che Giuda non si sarebbe tirato indietro 2 anni dopo e non se ne sarebbe andato? Come faceva a sapere che Giuda sarebbe rimasto abbastanza a lungo da tradirlo? Come faceva a sapere se Giuda avrebbe gettato i soldi per terra? Come faceva a saperlo? Come faceva a saperlo? Come faceva a sapere tutte quelle cose? Come faceva a sapere che Gesù sarebbe stato innalzato come il serpente nel deserto? Come faceva a sapere tutto quello se non conosce il futuro? Dio non solo conosce il futuro, lo ordina. E se ordina il futuro, fa anche in modo che il futuro accada come egli preferisce. Se non conosceva il futuro, non sapeva nemmeno che i soldati romani avrebbero crocifisso Gesù. Come faceva a sapere che Pilato non avrebbe detto: ah, non voglio avere nulla a che fare con questo uomo retto, lasciatelo andare, dategli una scorta romana, portatelo fuori dalla città, mandatelo in Grecia e fate sì che si perda tra la folla. Se Dio non conosce il futuro, allora Dio non sapeva che suo figlio sarebbe morto per i vostri peccati, il che è ridicolo. Dio non solo conosce il futuro, lo ordina. E la crocifissione di Gesù Cristo, come dice un autore, la crocifissione di Gesù Cristo, la chiave della storia e la condizione indispensabile per la nostra salvezza, certamente non sarebbe mai stata lasciata alle vaghe decisioni umane. Fu ordinata dalla fondazione del mondo ed è impossibile che non sia accaduta. La Bibbia non suggerisce mai da nessuna parte né permette l'interpretazione che Giuda, Caifa, Pilato ed i soldati fossero delle pedine inconsapevoli costrette da Dio a commettere un crimine orribile. Agirono liberamente e secondo i loro propri motivi e propositi, però facendo esattamente ciò che la mano ed il piano di Dio avevano predestinato che accadesse. Grande affermazione. Dio ordina ogni cosa. Conosce il futuro perché l'ha scritto lui. Tutte le scelte sono sue, e certamente lo è anche la scelta della salvezza per i peccatori perduti, morti e ciechi. E di nuovo ripeto quello che disse Giovanni: lo amiamo perché, ditelo, perché egli ci ha amati per primo. Bene, questa è l'introduzione. Fra 2 settimane... non siamo ancora al messaggio, però ci stiamo avvicinando. Preghiamo. Devo segnarmi dove ci siamo fermati, così che tra 2 settimane mi ricorderò. Padre, che gioia è celebrare le glorie di questa immensa dottrina. Non si tratta solamente di te che determini sovranamente la nostra salvezza, ma di te che sei sovrano e determini tutto. Questo è solamente uno dei componenti, però quanto è ricco da comprendere. tu fai ciò che fai per la tua gloria, non ti mettiamo in discussione, la cosa non ci permetteremo mai di pensare che sei ingiusto o privo di amore, ma tu sei Dio e non possiamo sondare la tua conoscenza. Non possiamo andare così in profondità come la tua sapienza, le tue vie sono imperscrutabili, sono insondabili. E siamo contenti di lasciare le tue decisioni nelle tue mani per la tua gloria. Però sappiamo che anche con questa dottrina meravigliosa dell'elezione sovrana, tu hai anche detto, chiunque vuole può venire e chi viene a me non lo respingerò. Non comprendiamo il decreto segreto, non comprendiamo la storia finché non si svolge completamente. Non abbiamo quella capacità. Però sappiamo che il Vangelo è giunto a noi e che ci è stato detto di credere. E per alcuni di noi lo Spirito di Dio sta muovendo i nostri cuori e dobbiamo essere obbedienti a rispondere con fede. Sapendo che tu ascolterai e che salverai tutti coloro che verranno a te. Non abbiamo bisogno di preoccuparci delle cose che non possiamo comprendere, dobbiamo solo rispondere al Vangelo. E se non lo facciamo, per quanto misterioso possa essere la tua parola dice che è colpa nostra. È nostra responsabilità, è la nostra colpa, è il nostro rifiuto, è la nostra incredulità che ci condannerà. Come tutto questo si accorda con la tua volontà sovrana e con la tua gloria, forse lo capiremo nell'eternità, ma per ora dobbiamo gridare a te per misericordia e salvezza nel mentre ne abbiamo l'opportunità. Ti ringrazio, Signore, per la grazia che ci è venuta in Cristo e che verrà ad altri, fino a quando tutta la Chiesa sarà redenta ed entreremo per sempre nella tua presenza. Attendiamo tutto questo con gioia, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.